I think it's rock and roll time. Allora, c'ho tante di quelle notizie oggi che mi esplode la cabeça. Partiamo da alcune notizie che riguardano ovviamente notizie di attualità, in particolare il congresso americano ha grigliato alcuni CEO, amministratori delegati da alcune grandi aziende. Guardiamoci insieme quello che è successo, ad esempio, a Marchetto Zuckerberg.
So you didn't take any action, you didn't take any action, you didn't fire anybody, you haven't compensated a single victim.
Ok, quindi ha questo senator che lo sta attaccando, dice guarda non hai fatto niente, peraltro tema di una gravità enorme, no? Child abuse, cioè abbiamo problemi enormi che sono stati sollevati in questo hearing, dura 3 ore, lo trovi online il video, e a un certo punto Mr. Hawley, penso che si pronuncia così, esce con questa richiesta. Hai chiesto scusa, dice a Zuckerberg, alle famiglie? Urca. Urca, urca, urca. Guarda, la reazione di Zach non è stata, diciamo, il linguaggio del corpo. Navarro avrebbe qualche cosa da dire. Riguardiamolo. Oggettivamente, situazione estremamente complessa. Peraltro, è incredibile come Zuckerberg non sia la prima volta che passa da un hearing al governo, cioè dovrebbe anche essere allenato. Invece era parecchio, devo dire, a disagio, forse anche per la gravità delle accuse, dei temi.
They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the picture.
Allora, in questo caso dice, vuoi scusarti con le foto dei bambini? Situazione veramente... Zach si gira, fa il suo pitch.
You know,
tutti fotografi a fotografare.
Why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability?
E qua gli chiede,
held accountable. Shouldn't you be held accountable?
Non dovresti essere considerato responsabile personalmente?
Will you take personal responsibility?
Zach non risponde.
Senator, I think I've already answered this. I mean, this is, these
we'll
are
try this again. Will you take personal responsibility?
Prenderai responsabilità personale.
Senator, I view my job and the job of our company is building the best tools that we can to keep our community safe.
La risposta politichese. Ecco, questo era uno dei video, no? Poi in realtà ce ne sono diversi, sia su Zuckerberg che altri. Volevo fare un paio di considerazioni, il motivo per cui volevo invitarvi a dare un'occhiata a questi video dell'hearing sono il fatto che se tutto questo casino succede oggi nell'era dei social, e quindi il grande problema è che tu hai delle piattaforme enormi su cui passa qualunque tipo di contenuto, e il grande problema è proprio riuscire a controllare tutti i contenuti che sono estremamente tossici, nocivi, pericolosi, no? Cioè hai di tutto di più che succede oggi sulle piattaforme. Quindi questa è la situazione, no? Problematica. Immaginati nell'era delle AI che cosa succederà. Cioè tu nell'era delle AI hai una situazione che da un lato offre piattaforme ancora più strumenti, premesso che tutte le piattaforme, Facebook in primis, ha tonnellate di algoritmi AI a go-go, quindi già questo esiste, no? Però dall'altro lato pensa a tutto il tema dei fake, quello che è successo ad esempio con Taylor Swift, che viene creato immagini pornografiche che riguardano Taylor Swift, e tu dici vabbè, Taylor Swift ha i soldi e i legali, il team per poter intervenire, anche per poter essere ascoltata, ma voglio dire, se la stessa cosa succede riguarda tua figlia o tuo figlio, cioè chi è che ascolta? Cioè quando provi a interagire con una piattaforma, in bocca al lupo. E quindi questa è la situazione, no? Perché abbiamo una situazione che è veramente incasinata già oggi, e con il mondo delle AI i casini saranno 100%. Non so neanche darti un fattore di quanti casini in più avremo. E per cui questo è un enigma su cui nessuno oggi ha una risposta. Quindi questo è il problema. Dall'altro lato, poi sugli hearing che ci sono, questi interrogatori che vengono fatti pubblici dei CEO, ne abbiamo già parlato in passato, da un lato i concetti possono anche essere giusti, dall'altro lato ti chiedi, numero uno, ma negli ultimi 20 anni i politici che vanno lì a fare lo show, dove diavolo eravate? cioè, dove eravate? Scopriamo adesso tutti i problemi che ci sono. Sono 20 anni che parliamo di questi problemi, no? Quindi c'è stata una totale cecità, ecco, di molti, o disinteresse, e questo è un aspetto. Dall'altro lato, questi momenti sono veramente per me un esempio di democrazia recitativa, dove tu prendi Zuckerberg, ricco, miliardario, padrone di Facebook, e lo massacri. Lo massacri per 2 ore e poi si va avanti. Cioè, non è che ci sono dei grandi cambiamenti, cambiamenti nella società, cambiamenti culturali, cioè zero, cioè si va avanti come prima. Diamo 2 legnate, facciamo la voce grossa, peraltro non li fai neanche parlare, nel senso, in realtà sono costruiti questi momenti per avere un politico che accusa, magari dice anche le cose giuste, ma un politico che accusa e dall'altro lato uno di fatto non può rispondere. Qua c'è il CEO di TikTok. Dice, di quale nazione... Ok, in questo caso il concetto è dimostrare che TikTok è un'azienda controllata dal governo cinese. E la domanda è, dove sei, no? Lui dice, io sono di Singapore. E poi dice, ma hai altri passaporti? Cioè, no, io sono di Singapore, non so. Hai un passaporto? Sì, c'ho il passaporto. Hai altri passaporti? No. Hai mai fatto domanda per avere un passaporto americano? Dice, no, non ancora. Sei mai stato un membro del partito cinese? Dice, no. Io sono di Singapore. E qua, quantomeno gli ha fatto dire qualcosa, se no vengono fatte le domande, dopodiché niente, cioè non c'è una fase di risposta articolata, ecco, non sono costruiti per essere fatti in modo articolato, non sono delle conversazioni per entrare nel merito, sono dei momenti così di sfogo collettivo che in teoria poi dovrebbe portare a qualche azione, però poi le azioni... Sì e no. Quindi questa è un po' la situazione. Uno può vedere questo spaccato e prendere e lanciare le pietre contro le aziende tecnologiche, è un'ipotesi. L'altra ipotesi è quella anche di essere più oggettivi, no? E a quel punto analizzare e dire, ma un'azienda come Facebook, Meta, quanti soldi investe però in sicurezza, moderatori, quante persone ha dietro a gestire tutti i mille casini, quante ricerche ha fatto negli anni realmente per capire l'impatto, le segnalazioni, i dipartimenti che segnalano in continuazione tutti gli abusi, i casini che ci sono. Cioè, è abbastanza unfair, come si direbbe in inglese, iniquo, sputare addosso e basta, no? Senza dare la possibilità poi di replica. Quindi il problema macro che io vedo è che da un lato abbiamo raggiunto una scala meta, cioè non so, 2 miliardi di persone, che è veramente impensabile riuscire a gestire, e quindi questo è un grande problema, dove anche aziende enormi non sono mai state in questa condizione qua, per cui tu hai un CEO, un amministratore delegato, che da un lato davanti al pubblico deve dirti, guarda, noi siamo in controllo, so io, guarda, se facciamo così, schiaccio il bottone, bam bam, tutto si risolve. Dall'altro lato, Zuck, quando arriverà, non so, a 5 miliardi di utenti, ma non li ha mai gestiti 5 miliardi di utenti, sono in qualunque tipo di paese, si aprono ogni giorno scenari su cui nessuno ha di fatto la soluzione pronta, e per cui è un work in progress in continuazione che poi incroci le dita, e in questo work in progress ogni 2 minuti c'è un casino. Questo è il grande problema. Vale per Meta, vale per Amazon, vale per TikTok, vale per tutti, cioè qualunque piattaforma raggiunga numeri così grossi e vada a intersecare, no? Mette in condizione le persone di dialogare tra di loro, apre il fianco a un sacco di abusi e un sacco di casini. Le cose peggiori dell'universo, gli umani si riversano e fanno le cose peggiori dell'universo. Quindi questo da un lato. Dall'altro lato è chiaro che le piattaforme hanno una responsabilità, nel caso di Meta a monte, proprio così, sul modello di business, sul fatto di dire, ok, per anni l'importante era crescere e quindi vabbè, poi la sistemiamo dopo. Per cui questo è un grande problema, che dici, ma non potevate muovervi prima in modo più attento? Però penso che oggi siamo proprio su una scala che non sia più gestibile. Questa è la mia opinione. Poi magari... appunto Zuck mi chiama e dice, Monti, guarda, in realtà la possiamo benissimo gestire e stop, sono casi isolati, e i casi isolati ci sono sempre. Fantastico, e quella può essere una spiegazione. Però per come la vedo io, mi sembra molto complicato riuscire a prevedere 8 miliardi di umani che cosa diavolo combinano quando gli dai degli aggeggi così. Quando parte poi tutto il mondo delle AI, io ti do gli strumenti di AI ancora invece più evoluti con cui puoi fare di tutto di più anche il caffè, a quel punto good luck. Ecco, questo è un po' il concetto. La sensazione netta è che tutte queste aziende tech vanno dritte, prendono il mercato e poi pagano le multe dopo e poi ci aggiustiamo e poi vediamo, capito? Cioè, questa è un po' la logica. Per quello che riguarda TikTok, il fatto di star lì ancora a discutere ma c'è un governo cinese dietro, un controllo, mi sembra abbastanza una barzelletta. Cioè, è ovvio, cioè, Biden cinese, cioè, non so, ma anche chi se ne frega se è il CEO di Singapore, no? Cioè, devi vedere la storia dell'app, come è nata, come è stata strutturata, no? Quindi da questo punto di vista è un modo così anche per ribadire, no, magari una supremazia americana, non so, ecco. Però alcune cose veramente sono il segreto di Pulcinella, che dici ma stiamo ancora a discutere questo coso, cioè non lo diamo già per scontato, dobbiamo ancora stare qua a ripeterlo. E poi in generale, non so, io ho questa allergia al politichese, dove anche quando vengono dette cose giuste, alcuni senatori, alcuni politici hanno fatto gli interventi molto corretti, dall'altro lato ti chiedi, vabbè, stai lì a guardare, sei stato lì a guardare, boh, se sui social ci siamo posti il problema nel 2024, forse è un tantino tardi, ecco, questo è un po' il percepito. Però andatelo a vedere, vallo a vedere, hai comunque una serie di spunti di riflessione. I media da questo punto di vista sono sempre, non lo so, avvoltoieschi, ecco, così li definirei. Cioè questi momenti dove almeno ci si ritrova tutti, ecco, bastardo, hai visto, gliela cantate, la clip va virale, il politico è contento, così almeno c'ha più visibilità, glielo suonate bene, poi non succede niente e avanti tutta, no? Quindi questo è un po' la sensazione, però ci tenevo a segnalartelo, fartelo vedere, perché effettivamente è qualche cosa che farà riflettere, anche perché Pew Research Center ha un po' di dati nuovi sull'utilizzo negli Stati Uniti dei social media, e qua hai un po' di dati, insomma, dove vedi che most US adults use YouTube and Facebook, about half use Instagram, quindi ti dà un 83% di uso di YouTube, Facebook 68%, Instagram 47%, TikTok in crescita, ti faccio notare 33%, Pinterest non se ne parla mai, ma è sempre lì, capito, Pinterest, e poi a scena c'è LinkedIn, eccetera eccetera. Be Real esiste ancora, ma dai, 3%. Ottimo, 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 o meglio non ottimo, ma sono tutti dati da considerare. Vedi, TikTok è in crescita del 21%, per cui vedi un po' anche di traiettoria, vedi, questo è TikTok verde che cresce, Facebook è inevitabilmente in calo, YouTube molto solido. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo e andiamo su un altro argomento interessante, che è stato questo verdetto che ha in sostanza stabilito che il buon vecchio Elon non abbia diritto al suo pacchetto di pagamento di 56 miliardi di dollari da parte di Tesla. 56 miliardi di dollari, non 56 milioni, ripeto, 56 miliardi di dollari. E questo ha aperto tutta una serie di riflessioni e di discussioni. E il concetto di base è che quando Tesla era un'azienda molto più piccola, ad un certo punto è stato fatto questo pacchetto di opzioni per incentivare Elon, fatto insieme al board, un board amico di Elon, che ha detto, sai cosa? Se tu porti l'azienda a 600 miliardi di dollari di valore, ripeto, non 600 milioni, 600 miliardi di dollari di valore, a quel punto sai cosa? Ti cucchi un cinquantello. Il cinquantello te lo diamo, questa è l'idea. Allora, la cosa su cui uno riflette adesso è questa. Un giudice interviene e dice, sai cosa? Questa cosa non va bene, cioè è troppo. Poi il board era amico, non era indipendente e neutrale. Questo, secondo me, a prescindere da Elon Musk, che comunque lui due lire, due cioccolì per pagare la bolletta ce l'ha uguale, va bene? Cioè, non è che domattina lo ritroviamo sotto il ponte o come qualcuno dice, ma non c'ha neanche i soldi per pagare le tasse, che cazzo dice? Cioè, qua è uno che comunque sta bene, c'ha le sue cose, c'ha il suo spazio, ma male che vada va su Marte. Cioè, che gli frega Elon? Va su Marte, prende il razzo, va su, cioè, fine la storia. Però quando vedi sta roba pensi, uff, ma quindi significa che io, se faccio un'azienda negli Stati Uniti, privata, e poi prevedo delle opzioni con il mio board, quello che mi hanno promesso potrebbe essere cancellato da un giudice che dice no, non va bene. Faccio notare, peraltro, e così la butto lì come riflessione, se tu sei uno come Elon Musk, che ti porta un'azienda a 600 miliardi di dollari, che non so come spiegare, non è facile. Quante persone conosci che hanno portato un'azienda a valere 600 miliardi di dollari? Non so, io non ne conosco nessuno di aziende qua che valgono più di un trilione, cioè non è che siano tantissime. Per cui se uno è così bravo da portare l'azienda a valere quella cifra lì, ma gli vorrai dare 50 miliardi? Cioè, non so, uno viene a te e ti dice: guarda, io ti faccio una roba che vale 600 miliardi di valore, ok? Se ci riesco, ad oggi non vale 600, ad oggi vale 60. Se faccio un 10 per, tu mi dai 50 miliardi. Cioè, l'azienda mi ha, poi non mi hai detto, l'azienda mi ha 50 miliardi. Cioè, io la firmo domattina sta roba, considerando che poi un'azienda così ha valore, brand, una riconoscibilità planetaria, cioè ha tutta una serie di vantaggi. Quindi questa è la situazione. Lascio a te valutare, insomma io te l'ho detta la mia. Ovviamente la reazione di Elon non si è fatta mancare. Elon ha twittato sta roba, ha detto: il quartier generale di Tesla dovrebbe essere secondo voi cambiato per andare in Texas? Sì o no? Dove abbiamo incorporato, no, Tesla? Dovrebbe essere spostato il luogo di incorporazione in Texas, casa del suo headquarter fisico, quindi dove sono poi fisicamente. E poi alla solita Musk maniera ha detto: il voto pubblico è inequivocabilmente a favore del Texas, come se non lo sapesse prima, cioè come se non l'avesse deciso prima, no? Diciamo, c'è questa cosa che fa un post e dice: aiutatemi a decidere, in base a quello che decide il pubblico faccio. E poi in realtà, cioè lui ha già deciso, appena ha annusato, ha detto: ragazzi, qua ci si sposta tutti, si va via, fine la storia. Tesla farà un consiglio di amministrazione per votare il trasferimento in Texas come stato di incorporazione. Quindi avremo movimenti, e la cosa che secondo me bisogna considerare è che quando tu attacchi questi signori qua non è gratis. Quindi a lui magari gli togli 50 miliardi, che belli, sono palanche. Pensa se a te ti avessero promesso 50 miliardi, eri lì che remavi, ormai di durezza, no? Ce l'ho fatta, 50 miliardi, e poi un giudice dice: no, scusa, mi ha scherzato, non vale più. Non vale più 50 miliardi. Comunque, Elon, vabbè, c'ha i suoi soldi, i suoi risparmietti, romperà il salvadanaio. Cosa vuoi ti dica? Comunque, a me girerebbe un po' il coglione. Se mi hai promesso 50 miliardi, almeno dammi, insomma, dammele 5. Sì, facciamo 5, dammele 5. Però questa cosa che ti puoi aspettare è che Elon Musk non la manda giù bene. Ecco, non è uno che apprezza questo tipo di cose. Tra parentesi, questo tweet me l'ero perso. Dice: e poi nel 2022, next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Ma un amministratore del gatto che si comporta così, l'hai mai visto tu in vita tua? È un pazzo furioso, vero? Insomma, pregi e difetti. In ogni caso, aspettati che questo signore qua, che ha 170.8 milioni di follower, al giudice che gli ha dato contro, non è che se lo dimentica. E rispetto allo stato di incorporazione, eccetera, eccetera, vedrai che inizierà a fare una campagna super contro. Ha già iniziato: tweet, never incorporate your company in the state of Delaware. Allora, tu, ti garantisco, vedrai tutti gli startuppari che prima facevano l'incorporazione in Delaware, la mattina, arrivederci, grazie. Nel dubbio, tu ti sei giocato clamorosamente tutto quel mondo lì, che peraltro mondo importante, no? Perché Delaware è sempre stato uno stato nel mondo delle startup, dove negli Stati Uniti incorporano l'azienda. Staremo a vedere che cosa succede. Nel frattempo, un po' di applicazioni pratiche, investimenti sull'AI che volevo segnalarti. Uno che mi sembra interessante, che vedremo sempre di più anche come approccio, è il faccio per te. Cioè, quest'anno per me sarà il momento di passaggio tra il ti dico cosa fare, consulto l'AI e lei ti dice cosa fare, al aspetta che te lo faccio io. Io, per dire, sto giocando, tra parentesi, dal 6 al 9 febbraio abbiamo questo evento gratuito, 4 giorni, dove ti condivido un po' quello che sto facendo io sull'uso dell'intelligenza artificiale nella mia giornata lavorativa. Avremo anche una live insieme e poi almeno valuti, insomma, il da farsi. Però tra i vari strumenti con cui sto giocando, io insomma ci sono immerso ormai da un annetto, gioco a scacchi e faccio AI, insomma questa è la mia triste esistenza. Però, per dire, sto giocando con uno strumento stamattina dove in automatico lui mi compila tutto quello che devo fare. Non so, se devo fare adesso, non so, una registrazione di un video, una diretta, gli dico: allora fai così, lanciami una diretta, chiamala in questo modo, seleziona questo microfono, seleziona questa videocamera, entra nello studio, cioè gli dico tutta una serie di e lui lo fa per me, capito? Quindi diciamo, gli strumenti sono sempre più faccio per te. E Google, questo faccio per te, lo uso ovviamente rispetto ai propri annunci pubblicitari, perché quello che serve è che quando tu, immaginati, devi fare una campagna pubblicitaria, fino ad oggi hai bisogno di un sacco di persone, molto brave peraltro, che devono gestire tutti questi annunci, le creatività, qualcuno deve scrivere, qualcuno deve fare il video, e poi devi continuamente vedere quali sono gli annunci che performano meglio, quelli che performano peggio, qual è il CPL, il cost per lead, quanto ti costa acquisire un lead e via così, no? E miliardi di parametri. E l'obiettivo è che se Google e Meta rendono sempre più facile fare questa operazione, sempre più persone investiranno. Immaginati se tu puoi semplicemente parlare, parli, ti colleghi su YouTube e poi parli e dici: guarda, voglio promuovere questo video che ho fatto. Su chi lo vuoi promuovere? Ma su un pubblico di appassionati di shampoo per pelati. Fantastico, quanto budget c'hai? Due cioccolì. Da quando a quando vuoi fare la campagna? Ti va bene usare questo video? Generami un'immagine. Questo testo, generami 10 alternative e a quel punto tu fai la tua campagna. Festa finita. Allora è chiaro che quello trasforma radicalmente l'esperienza ed è un po' la direzione in cui sta andando. C'è un accesso beta a questo conversational experience in Google Ads, disponibile in inglese, in US e qua in Inghilterra. Magari ci do una provatina, però la logica è un po' questa qua, dove tu hai come un chatbot alla Bard, alla ChatGPT, alla Copilot e semplicemente ci dialoghi e lui ti genera tutte le varie alternative, i testi, eccetera, eccetera, no? Poi una volta che hai il comando testuale, poi siamo nell'era, saremo sempre più nell'era della multimodalità e quindi hai la possibilità di conversarci anche a voce, gli dai le istruzioni e via dicendo. Da tenere d'occhio. Nel frattempo gli investimenti al volo, alcune notizie proseguono clamorosamente e Publicis, che è un'agenzia, un centro media, insomma, molto, molto grande, c'è anche in Italia, ovviamente, ha investito 300 milioni di euro nel suo piano per intelligenza artificiale nei prossimi 3 anni. Prossimi 3 anni, 300 milioncini li buttano dentro lì. Questo è, insomma, un investimento rilevante ed è un investimento interno, ecco. In sostanza cercano di aumentare la loro produttività interna formando il personale, dando tutti gli strumenti. La logica qua qual è? Quella che vedremo in qualunque azienda, del motivo per cui chiunque dovrebbe avere una strategia di AI. Cioè, ed è incredibile che in Italia il 95% delle aziende ancora non ce l'hanno una strategia di AI. Non parliamo delle persone o dei professionisti che ancora sono così a fase esplorativa, di dubbio, teorica. Però sai, se tu usi l'AI bene o anche normale e uno non la usa, è un po' come se andiamo al Dezza Garden, c'è ancora il Parco Dezza a Milano, andiamo al Parco Dezza e facciamo una partita di basket. Io mi porto LeBron James e tu ti porti Biancaneve e i Sette Nani e in più Biancaneve la lasci in panchina. Beh, lì non è che c'hai tante soluzioni per vincere. Tu puoi anche essere bravissimo, però avrai i tuoi limiti. Io porto LeBron o il Gallo in bocca al lupo. La voglio fare sta roba. Prima o poi voglio presentarmi qua a Brighton e nel Gallo è libero. Danilo, dai, fammi sta gioia. Vado sul lungomare dove mi hanno sempre umiliato e dico: scusate, ho portato un attimo il mio amico. E basta, li massacriamo. Poi fish and chips e mashy pea. Vabbè, insomma, questi sono i miei sogni. Andiamo a un altro tema, che è quello ovviamente della realtà virtuale e della realtà aumentata. Ho anche un video molto carino che ti voglio far vedere dopo. Guarda, ce l'ho tra un secondo. Ma prima è uscito Apple Vision Pro. Ci sono un sacco di recensioni da tutti i media. Mark e Brownlee, probabilmente vatti a vedere Mark e Brownlee, che al solito, insomma, è quella più dettagliata, è quello che ha accesso per primo. Se no, al solito, Yaki, il Gale, insomma, vai a vedere recensioni di chi fa poi recensioni tech. Ed è interessante vedere questo misto mare di reazioni. Io non l'ho provato Apple Vision Pro, quindi non ho voci in capitolo per dirti nulla. La mia sensazione, diciamo, da osservatore è che inevitabilmente succede per ogni prodotto sempre la stessa cosa. La versione 1 è così, come sempre, però ti fa capire in che direzione si va. Ha una serie probabilmente di figate cosmiche, qualità Apple, insomma, ha tutta una serie di cose che dici wow, e poi inizi a raffinare. Quindi questo è sempre quello che succede alla fine dei conti in qualunque tecnologia. Se prendi l'iPhone, quando è uscito io ho fatto un collegamento, mi ricordo, a Sky TG24 col cappello gelato, mi chiamano a commentare, quindi 2007, una vita fa, chiamano a commentare e dicono: ma è uscito questa roba, si chiama iPhone, non c'ha la tastiera, c'ha lo schermo, come la vedi? E mi ricordo che io, tra le cose che segnalavo, era un problema che tutti segnalavano in quel momento: non c'è la tastiera e in più guarda che non puoi fare neanche copia e incolla. All'inizio era così. E poi c'erano quelli che dicevano: ecco, ma lo schermo poi non funzionerà mai perché restano tutte le ditate. C'era questo video che simulava l'uso di un iPhone dopo 3 giorni, tutto sporco, quindi inutilizzabile. Insomma, era assolutamente improbabile, sembrava proprio un oggetto così per addetti ai lavori, per smanettoni, ma poi tanto il mondo del business non l'avrebbe usato, perché? Ma figurati se mi togli la tastiera. Ai tempi c'era BlackBerry, quindi volevi la tastiera. Come faccio a mandare le mail? Come faccio a scrivere? Non puoi scrivere velocemente? Miliardi di cose. Alla fine dei conti tutti usano l'iPhone. E qua hai un prodotto che comunque costa un sacco di soldi, $3,500, ancora inevitabilmente delle limitazioni perché è all'inizio, però inizia a intravedere il futuro e ovviamente ha un sacco di aspetti super fighi perché Apple è in grado di rendere qualunque prodotto super sexy, super interessante. Però se ti interessa, diciamo, essere tra gli early adopter e quelli che cominciano a spipolare dall'inizio, te lo compri adesso e se c'è anche $3,500 che ti ballano. Se no, suggerimento, probabilmente aspetti la versione successiva, migliorata, debuggata, sistemata e a quel punto hai un bel prodottino, insomma. E qua sai che ci stanno lavorando tutti, questo mondo qua è un incrocio clamoroso tra hardware, robotica, intelligenza artificiale, realtà virtuale, realtà aumentata, questa logica di avere una realtà aumentata dove appunto tu usi anche il visore mentre stai facendo attività è un qualche cosa, secondo me, di molto interessante. Ecco, in questo caso sta usando il Meta, questa ragazza, e quindi questo è un po' lo scenario. Detto questo, proseguiamo perché ho un miliardo di notizie. Una domanda che mi ha fatto l'altro giorno mio amico è stato: senti, ma in questa rivoluzione dell'AI, allora, come si fa a sopravvivere? Come si fa a cercare di ottenere comunque risultato? Intanto è arrivato il caldo, quindi noi pelati, perché uno si dimentica che quando sei pelato fa freddo, soprattutto quando ti rasi di fresco fa freddo, quindi tieni il cappellino. Pelato classico tiene più cappellino rispetto a chi ha i capelli, però uno pensa: no, fai figo con cappellino, fa freddo, cazzo, soprattutto qua a Brighton. Comunque una domanda che ci si pone sempre è quella di capire come affrontare questa rivoluzione e questi cambiamenti, smottamenti. E questa notizia di Netflix mi ha fatto abbastanza riflettere, perché Netflix, che ha sempre detto noi non faremo mai lo sport, ti ricordi? Netflix diceva non faremo mai lo sport, non ci interessa, eccetera eccetera, in realtà ha fatto sto accordo per avere il wrestling, speso una 5 miliardata, Netflix to stream, bla bla bla, 5 miliardi, il wrestling. Questa è una mossa interessante, no? Perché ti chiedi come mai una realtà come Netflix, che fa film e serie televisive, in teoria, dovrebbe avere anche lo sport. E questa, secondo me, è una buona risposta a tutto questo grande cambiamento dell'AI. Cioè, se tu riesci a avere dei momenti dal vivo, esperienziali, veri, come questo che sta per crepare sul ring, e sono anche live, è chiaro che quello ha un valore difficilmente sostituibile, perché tu mi devi ricreare un'esperienza di quel tipo. Quindi io ti posso sostituire se sei un tizio come me che parla, potrei essere anche il mio clone digitale in questo momento che parla, ti posso sostituire in tanti sensi, situazione, posso sostituire tutti i lavori possibili, però se ho una roba live ed è fatta in un contesto da evento diventa molto molto appetibile ed è una barriera all'ingresso clamorosa quella lì. È il motivo per cui vedremo un sacco di questi player cercare di andare, no? Amazon, Facebook, Google, YouTube, cercano poi di avere quel tipo di prodotto lì, perché ti dà una barriera all'ingresso. Lo sport, ecco, in generale lo sport, che sia il calcio, che sia il tennis, il ping pong, ecco, tranne il ping pong che non lo vuole nessuno, è un sacco di sport. Un'altra tipologia di reazione, quindi nel momento in cui c'è degli AI hai tante reazioni, c'è chi cerca l'opportunità e chi cerca invece dice io mi difendo, tanto per cominciare mi difendo. C'è questo articolo di Wired US che dice che circa il 90% dei top news outlets tipo New York Times adesso bloccano i bot di intelligenza artificiale che vanno in giro a fare raccolta di dati. A parte che forse adesso è un po' tardi, però quantomeno sui nuovi articoli dicono noi li blocchiamo. Per cui quando si presenta il bot di intelligenza artificiale che cerca di babbarmi via i dati, io lo blocco. Abbiamo visto la scorsa settimana anche chi cercava invece di avvelenare i pozzi, no? Avevi questo sistema che se tu mi rubi l'immagine, io a quel punto ti avveleno l'algoritmo. In questo caso ti blocco. Qua però volevo fare una riflessione che era questa, che mette peraltro in evidenza l'articolo per quello che riguarda gli Stati Uniti. Dice i siti qui, quelli right wing, quelli più di destra, gli editori più di destra, invece non hanno problemi, mentre invece le testate, diciamo, più di sinistra, adesso non so se si applichi bene questa differenziazione studenti, però invece bloccano i bot. La cosa che mi faceva riflettere però è questa: vi ricordate cosa è successo ai tempi con Grillo e Mediaset? È successa una cosa simile, cioè Mediaset ha detto a YouTube non puoi usare i miei contenuti, blocchiamo qualunque roba, e c'è stata poi la causa storica. Questo questo, da un lato, ha protetto nel breve periodo il business di Mediaset, però ha aperto la strada a Grillo. Invece, a quel punto andavi, se cercavi un video di politica, non trovavi Berlusconi, trovavi Grillo. Era l'unico che c'era e faceva questi video, faceva dei numeri pazzeschi. Quindi bisogna sempre stare molto attenti alle conseguenze di secondo e terzo ordine. Perché tu puoi dire, fai una scelta giusta perché blocchi i tuoi contenuti, però poi attenzione che altre persone, altre realtà avranno visibilità all'interno di questi bot. E siccome la conversazione sempre di più avverrà tramite un AI, uno se lo dimentica questo. Cioè noi viviamo in un mondo mediato dall'intelligenza artificiale, che forse bisognerebbe ricordarselo. Tutto il mondo dei social media è un algoritmo, TikTok è un algoritmo di intelligenza artificiale, il contenuto che vai a utilizzare te lo segnala un'intelligenza artificiale, dove andare a mangiare te lo segnala un'intelligenza artificiale. Cioè qualunque cosa oggi sia online, digitale, di fatto è un AI che ti sta influenzando. Sei contento, sei contento? Non lo so, però auspicabilmente avrai anche degli amici o delle amiche che ti dicono, ma andiamo a mangiare lì, no? Quindi questa è la speranza, no? Che uno abbia il cervello sulla testa e cerchi di essere sempre oggettivo e provare a capire quanto è realmente influenzato. Ma siamo tutti influenzati, questo è un po' il concetto, perché viviamo in un mondo di AI. Se io inizio a avere il mio assistente di intelligenza artificiale a cui dico prenotami il viaggio in Giappone, tu, Expedia, Booking, non parli più con me. Tu parli con il mio assistente di AI. Quindi qua è la stessa cosa. Se io ti dico, trovami delle notizie interessanti di politica negli Stati Uniti e l'AI è allenata esclusivamente su siti di destra o centrodestra, troverà solo quel tipo di notizie. Forse non ti conviene tanto. Ecco, se ragioni in un'ottica più grande, a questo punto questa è una valutazione che uno dovrebbe fare, ma ognuno lascio la propria decisione. Passiamo alla robotica. Figure AI. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? Quel che fanno robot, fatto la demo del robot che fa il caffè. Sono in cerca di 500 milioni, giusto così, per vedere un po' di investimenti. Adesso te ne faccio vedere due o tre, almeno ogni settimana vediamo anche che numeri ci sono in circolazione. 500 milioni di finanziamento, ancora una volta il leader dell'investimento sarebbe Microsoft e OpenAI. Quindi tu vedi che in questo momento c'è una formazione di monopolio molto chiara e che condotta da Microsoft OpenAI, spingono perché, come abbiamo detto, l'incrocio tra intelligenza artificiale e robotica è pazzesco. Allora, l'idea è che Microsoft metterebbe un 95 milioncini, 5 milioni li mette Sam, OpenAI, e a quel punto, con una valutazione da 1 miliardo e 900 milioni pre-money, quindi prima di mettere investimento vale 1 miliardo e 900 milioni, post-money ovviamente vale di più perché hai messo dentro i 500 milioni, quindi vale di più, però la valutazione, diciamo, intorno ai 2 miliardi primari, a quel punto avrebbero anche due lirette per fare tutto quello che devono fare. Peraltro molto ambiziosi, ad oggi molto bravi, devo dire i feedback sono positivi, poi bisogna vederla nella realtà, magari si scopre che poi non funziona nella vita lavorativa di tutti i giorni. A maggio Figure aveva raccolto 70 milioni, giusto così per avere un dato interessante, e non è però l'unica azienda che raccoglie soldi. Questo te lo faccio vedere tra un secondo. Un'altra è, per dire, Codeium, valuata mi piace un sacco, 500 milioni di valutazione, ma a prescindere dalla valutazione ha raccolto 65 milioni, al solito entusiasmo per la cosiddetta generative AI. Kleiner Perkins dentro tra gli investitori, non sono i soli perché Core.ai, anche loro raccolgono 150 milioni di dollari. Allora vedete che quando si parla di startup, cose, investimenti, ci sono un sacco di soldi. Sempre, in qualunque momento del mercato, è solo un problema di capire dove vengono investiti quei soldi. In questo momento è AI. Tutti presenti con il tatuaggio AI di qualche tipo e sai che ci sono un sacco di investitori disposti a investire. Tornando alla robotica, una notizia al volo, te la segnalo, University of Cambridge, Peer Review Publication, e questa ricerca è stata fatta su un robottino e la capacità di leggere il braille, il linguaggio delle persone non vedenti. E la cosa interessante è che questo robot praticamente legge al doppio della velocità di un essere umano. Interessante. The robot was able to read the braille at 315 parole al minuto con un'accuratezza del 90%, che dici not too bad. Questo può essere interessante perché se tu riesci ad avere quella sensibilità, no, per leggere, può essere un segnale utile, no, che poi ti riporti ad altre applicazioni. Eccolo qua, Sensitivity Challenge. I ricercatori hanno usato il braille come test per la sensibilità, insomma, del sensore robotico, che non è facile da raggiungere la robotica, specialmente su piattaforme che sono deformate o flessibili, no? Quindi questo è un po' il motivo della ricerca. Così, se ti interessa, valla a vedere. Proseguiamo. In tutto questo mondo, inevitabilmente, uno si dimentica che ci sono anche un sacco di licenziamenti e tagli, migliaia di posti di lavoro. Ogni due minuti c'è qualcuno che annuncia. Un po' è per fare pulizia, ed è una cosa normale, le aziende fanno pulizia. In questo caso PayPal ha tagliato 2.500 lavori, 9% della forza lavoro è stata mandata a casa. Una riflessione che facciamo noi lato AI è che inevitabilmente, se sei un'azienda che usando intelligenza artificiale può essere più produttiva, avrai meno persone inevitabilmente che faranno dei lavori che saranno però aumentate con l'AI, e per cui l'impatto sul mondo del lavoro, ancora una volta, è una cosa talmente ovvia, a prescindere dalle ricerche che leggiamo, che però purtroppo è qualcosa da considerare, ed è ancora una volta il motivo per cui uno dovrebbe informarsi su intelligenza artificiale. Ti ricordo, 6-9 febbraio, marcomontemani.com, evento gratuito più live il 9 febbraio, e magari, insomma, uno si fa un'idea e poi valuta il da farsi. Poi non è che sei obbligato per forza a diventare un ingegnere aerospaziale e AIoso, però almeno uno ha idea di cosa sta succedendo. Non si può essere ignoranti su questo argomento. Legato a questo tema anche del numero limitato di persone di cui hai bisogno oggi per fare un'attività, c'era questo pezzo dell'intervista di Alexis Ohanian con Sam Altman. Alexis Ohanian, fondatore di Reddit, ex Y Combinator, che io ho intervistato, pensa, su Sky TG24 tanti anni fa. L'avevo portato alla Social Media Week a Roma, peraltro persona molto disponibile, molto gentile, mi aveva fatto un'ottima impressione, ecco. Poi ha sposato Serena Williams e lui è, diciamo, un investitore poi di lunga data, investe in un sacco di roba, e ha fatto questa chiacchierata con Sam Altman, e c'è un pezzo, dice: stai vedendo anche tu il trend di team molto piccoli che creano aziende potenzialmente molto grosse? Dice: noi presto vedremo un'azienda che vale $1 miliardo fatta da 10 persone. Ha appena detto che ha un gruppo WhatsApp con i suoi amici tech CEO. Immaginati essere in quel gruppo WhatsApp. C'è Sam, Elon magari non c'è, Satya Nadella, c'è tutti il team, sono tutti lì. Raga, andiamo a fare la partitina oggi. Capisci che è troppo più facile. Cioè, Bellini, io nel mio gruppo WhatsApp c'ho un mio amico scozzese. Non so come spiegare, c'è una certa differenza. Tu immagini, se hai un'idea, vuoi fare qualche cosa, vai su WhatsApp, ragazzi, per raccogliere un 50 miliardi per fare un nuovo progetto. Ma sì, dai, 23 do io, Francis, mi dai tu Francis 25. Cioè, vabbè ragazzi, cosa stiamo parlando? E dice: nel mio gruppo WhatsApp c'è questa scommessa che verrà fuori un'azienda che vale $1 miliardo fatta da una persona sola. Tra parentesi, lo sviluppatore di Little Company è uno solo e ha fatto 140 milioni di fatturato. Cioè, quindi non è che siamo così lontani da questa idea. E vediamo spesso, abbiamo visto anche, chi era? Level Labs. Quante persone erano? La scorsa settimana abbiamo visto 40 persone. Cioè, sono aziende che in questo momento hanno una valutazione anche molto alta, anche per il momento, però sono piccole, per quello che dicevamo prima, perché tu li moltiplichi, tu con l'AI praticamente c'hai 5 assistenti, 10 assistenti, 100 assistenti, e quindi capisci, puoi fare da solo un sacco di roba in più. È abbastanza ovvio, non è che ci voglia un genio a capirlo. Ok. E anche lui, Alexis Ohanian, conferma anche lui la previsione. Questo è interessante, io ci ragionerei. Per noi, diciamo, piccoli intraprendenti, può essere un buon stimolo. E anche dire: guarda, il piccolo è il nuovo grande, te la ricordi sta frase di Tris Godin? Il piccolo è il nuovo grande. Oggi dobbiamo tenere presente, come abbiamo visto all'inizio, tutti i casini che succederanno. Succederanno casini inenarrabili. Mark my words, segnati queste parole, perché è evidente che succederanno casini. Cosa può andare storto, secondo te, nel momento in cui tu hai robot, AI, che fa robe per te? Tutto può andare storto. Cioè, e andrà storto, purtroppo. Quindi abbiamo una situazione di una delicatezza clamorosa e vedremo cosa succederà. Nel frattempo però, secondo me il nostro dovere è quello di conoscere questo mondo, usare in modo etico, responsabile tutti questi strumenti e sulle attività che facciamo, sui sogni che vogliamo realizzare, sui progetti, i desideri, le idee che abbiamo, dobbiamo sapere che rispetto a prima, rispetto anche solo a un anno fa, abbiamo una condizione di partenza molto più privilegiata. Io quando vivevo a Gallarate e c'avevo uno dei primi cellulari di colore giallo, grande così, avevo un po' di desideri, sogni anche così imprenditoriali, però non c'erano le condizioni, cazzo, non c'era neanche internet, non so come spiegare, non esisteva il cellulare, non esisteva la, non c'era niente, le app non esistevano, dove vai? Cioè è un casino. Oggi invece tu dal buio della tua cameretta sai che da solo sei un'armata, però devi conoscere questo mondo, ecco, questa è secondo me la summa di tutto questo. Andiamo a un paio di strumenti e poi volevo chiudere anche con una riflessione secondo me molto interessante, ecco, un po' filosofica. Uno strumento è questo qua, Synclubs, non so se l'hai visto. Mi ha fatto riflettere Synclubs perché fa un mestiere di questo tipo, te lo faccio vedere. È un API per metterti a posto il labiale, cioè sincronizzarti il labiale con la traduzione. Faccio sentire qualcosa.
مرحبا. بك في صحراء.
Morpheus.
How did I become a god to these people?
What the English Markus. The Shima Sumeridius.
Ich bring Zunder in jedes Spiel.
Loro sono, se non sbaglio, escono da Y Combinator. In pratica, questa azienda qua fa un mestiere interessante. È un po' la Stripe sulla sincronizzazione. Questa probabilmente un po' la loro idea, il loro posizionamento. È presente Stripe, che per la gestione dei pagamenti è diventata molto forte perché ha creato un API dove lo sviluppatore poteva collegarsi a quel tipo di tecnologia e chiamare semplicemente la tecnologia senza sviluppare niente, una riga di codice, e aveva dentro il sistema di pagamento. Magia, no? È il bello delle API. A questo punto loro fanno la stessa cosa con LipSync. Quindi immaginati che magari sei un'app che vuole tradurre, no? Ha bisogno di tradurre video o altre cose, però vuoi avere anche asincrono nella traduzione, loro ti offrono questo servizio. Direi interessante, interessante, interessante. Qui un video divertente prima di entrare appunto in un macro argomento più filosofico, al posto di tenere in fondo te lo faccio vedere subito, che è collegato a quello che dicevamo all'inizio. Io mi ricordo che uno dei miei figli ha preso lezioni di pianoforte per un po' di anni, peraltro molto bravo anche, e ogni tanto per alcune canzoni cercavo su YouTube il video per vedere quali fossero i tasti da suonare, no? Io sono un ignorante clamoroso, e in questo caso tu lo fai col visore su, cioè lui ti fa vedere quello che c'è da suonare mentre stai suonando. Non devi avere il cellulare di fianco, lo schermo di fianco e guardi, no, lo vedi proprio. E questo secondo me è uno spunto interessante, ecco, in generale sulla formazione. Questo ragazzo dice education will never be the same. In effetti la formazione cambierà radicalmente, se ci pensi. Cambia perché immaginati che io voglio giocare a ping pong e voglio imparare a giocare a ping pong, e vabbè, non è male sta cosa, no? A parte che giustamente lo puoi fare sulla tastiera, puoi anche non avere pianoforte, non può anche essere un pianoforte virtuale a quel punto, però mi sembrava interessante il fatto che io posso mettere un visore, non sto in una realtà virtuale, no? Sto in una realtà aumentata, e a questo punto nella mia realtà aumentata, mentre sto giocando a ping pong, io ho uno strato aggiuntivo che mi fa vedere magari la posizione giusta della racchetta. Cioè su ogni colpo, al posto di tenere la racchetta così, aspetta che è un po' così, aspetta che il movimento non finisce qui, il movimento finisce qui. Cioè puoi avere aggiustamenti e apprendimento in tempo reale, e questo è interessante. Poi a quel punto puoi aggiungerci la parte di sensoristica. Non te lo faccio solo vedere, ma te lo faccio sentire, no? Quindi ho una vibrazione che porta un movimento ad esempio in una certa direzione. Diventa molto interessante, ecco, sull'apprendimento di lavori. Oppure io pensavo al fai da te, cioè semplicemente metto sul visore, quando la prossima volta devo riparare qualcosa o appendere un quadro che non so neanche mettere un chiodo, porca paletta, metto sul visore e dice guarda, picchia qua. Bah. Secondo me io anche col visore non vado da nessuna parte. Chiudiamo con una cosa interessante, la faccio vedere. Voglio concludere con questo. Allora, questa è una chiacchierata tra Brian Johnson e Rich Roll. E Brian Johnson, per chi non lo conosce, è un tizio che ha venduto, aveva fatto Braintree forse, ha venduto per centinaia di milioni, e poi si è messo in testa di diventare la persona più avanzata sul tema, chiamiamolo, della longevità. L'idea di riuscire a retrocedere a livello di età, quindi ringiovanire e evitare, alla fine, sconfiggere la morte, mettiamola così. Questo signore si è mosso in questo modo, ha cominciato a investire un po' di milioni su di sé, e quindi è super monitorato, trovi sul suo sito Blueprint tutto quello che fa, come mangia, come si allena, ed è molto data oriented. Per cui tutto quello che fa è centrato sull'analisi, le misurazioni, il sonno. C'è anche un robot intorno a, non so, a Belino lì nella notte impacchettato per vedere come si muove, così almeno dice sono più giovane. Insomma, fa di tutto di più. E però lo dice in modo molto trasparente, ha un team che lo segue e ha tutte queste misurazioni. E dalle misurazioni che ha fatto, effettivamente sembra che stia ottenendo ottimi risultati. Questo tipo di approccio ha scatenato ovviamente mille reazioni, da quelli che lo adorano a quelli che lo odiano a morte, che dicono che è un pazzo furioso, che assolutamente non va bene, che no, fa una vita infernale, va a letto alle 8 di sera, non c'è una vita sociale. Cioè, ci sono pro e contro, come tutte le persone, però oggettivamente è uno dei pochi che sta testando su di sé tutta una serie di teorie, di strumenti, eccetera. Quindi un occhio a quello che fa, io glielo darei, quantomeno per vedere anche lo stato dell'arte magari di alcune tecnologie che usa o di alcune attività. In questa conversazione però, a prescindere dalle solite ricette che magari escono su ecco cosa mangiare, che allenamento fare, quanto dormire, c'è una riflessione differente. Allora, in pratica il suo concetto è: se tu hai a disposizione un AI che è in grado di decidere meglio di te, ti fidi del tuo cervello o lasci l'AI decidere?
Because it's algorithm. So I have two options. Do I say I'm going to do things as I did and go peruse my pantry? Am I going to make decisions on the menu? No, like I'm going to choose the algorithm just like I use GPS, like a washing machine, and like I use autopilot on an airplane.
La sua opinione è quella di dire: io su di me sto provando di fatto a togliere il mio cervello di mezzo, perché mi rendo conto che il mio cervello decide male per me. È pigro, c'è tutta una serie di cose. E quindi raccolgo tutti i miei dati, cioè lascio democraticamente il mio corpo, i miei singoli organi, decidere per me. Quindi raccolgo i dati, cioè ho il cuore, il fegato, eccetera, che mi danno dei dati, vengono messi in basso un algoritmo, e l'algoritmo mi dice: guarda, vai a letto a quest'ora, mangia questa roba qua, nel tuo interesse. E questa è la sua idea. E la tesi che porta avanti è che questo cambiamento è di fatto inevitabile, quindi siamo destinati a avere un AI distribuito ovunque. E a questo punto la domanda è: ma tu ti fidi del tuo cervello o vuoi delegare l'AI? E la sua teoria, come senti qua, è: lascio l'AI come lascio a Google Maps il compito di guidarmi a qualche parte, non decido io, non conosco la strada, metto Google Maps e seguo.
And so it's inevitable that when these things cross the technological threshold and they allow each of us to achieve our goals, we adopt them instantaneously. Up until that point, we kick and scream, we talk about lost jobs, we talk about the fear, like it's a process every single time it happens, but we ruthlessly adopt them. And so that's just...
Appena, questa è la sua teoria, questi algoritmi giocano a nostro vantaggio e ci fanno ottenere i nostri risultati, a quel punto li usiamo istantaneamente.
This is what's going to happen. It's absolutely inevitable.
Ed è inevitabile.
So paints a very authoritarian view that obviates human choice, right? Like you're lobbying.
La reazione, giustamente, in questo caso dell'intervistatore, però ci fidiamo dell'AI, cioè, come dire, e poi a quel punto ci controlla tutti l'OpenAI di turno, cioè c'è un rischio, no, distopico clamoroso. E Brian Johnson si ferma e fa l'esempio di questa scena che intanto fa, dove riporta quelle che sono sempre le reazioni delle persone davanti a questo argomento.
Was there? Yeah. I'm sorry.
Oh no, it's been
a maglietta c'è scritto don't die.
The people, so I've had this
non morire
times, and so I pose this thought experiment and I say, okay, so imagine you have an algorithm at your disposal. It creates the best health and wellness of your life, spiritually, mentally, physically.
Okay, un algoritmo che ti crea il massimo.
Trade-off is you eat what it says it will, you go to bed when it says it will, like you, right, you follow the instructions.
And you can't opt out. Once exactly. You're in, that's it.
Well, I mean, so I don't even make that parameter. I don't get that specific. It's just very general.
Hai due scelte. O decidi tu, oppure un algoritmo che ti trasforma in sostanza in Superman and Superwoman and Wonder Woman, però devi fare esattamente quello che ti dice l'algoritmo.
So I create the thought experiment and then we go around the table. There's like 12 of us. At this point, like we're pretty intimate, we understand each other.
12 persone al tavolo.
It's mathematically, it's almost identical every time.
La reazione è sempre uguale.
Say yes, anything to save me from myself. Like I can't stop myself from doing blank, 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 so like yes.
Un terzo delle persone dice sempre: va bene, perché tanto io so che da solo faccio casino. Non riesco a smettere di bere, non riesco a smettere di mangiare, e via così. Quindi sì, un terzo.
Or another 30%, yeah, or like, hey, yes, but I want to make a few modifications. Mm-hmm. And I'm like, lol, that's not...
Un terzo dice: va bene, ma voglio fare alcune modifiche. Quindi voglio... Questo probabilmente... Io mi ci ritrovo abbastanza. So che il mio cervello su tante cose si sbaglia. Mi piacerebbe avere qualche cosa che mi dà una mano a decidere meglio, eccetera. Però me li voglio mettere un attimino il naso, ecco, forse mi ci ritrovo in questo, non lo so. E il resto dicono di andare a fare in culo, in sostanza, e dicono no, voglio essere libero, voglio decidere con la mia testa, eccetera, eccetera. Ti invito a dargli un'occhiata a questo video, perché secondo me siamo in un momento di grande cambiamento e non ci si rende conto di quanto il cambiamento sia grande. Siamo sempre stati abituati a pensare in un unico modo, secondo i presupposti precedenti. Però, come abbiamo visto prima, anche rispetto alla possibilità oggi di creare enormi realtà, enormi aziende, anche da solo, in poche persone, che prima era inimmaginabile, impossibile, anche sul tema della salute, delle decisioni, in generale della felicità, delle reazioni, è incredibile come stia cambiando questo mondo, no? Molto velocemente. Per cui è una, secondo me, chiacchierata interessante da vedere, sia per i punti che uno non condivide, sia per quelli che magari condivide. Nel mio caso, non so in quale bucket sono, se domattina ti arrivano a dire pillola blu e pillola rossa, non ti saprei dire, ecco, dove siamo, ecco. Però è senz'altro interessante andare a vederselo. Va bene, ci aggiorniamo alla prossima, and see you soon.